8:53, la prima pagina del microfono aperto di Radio Popolare Roma, dedicata a quanto sta succedendo al Senato della Repubblica. Le pagine dei quotidiani di questi giorni sono piene di notizie che arrivano da Palazzo Madama sulla Commissione Affari Costituzionali, la sostituzione di alcuni senatori, l'autosospensione di 14 senatori del Partito Democratico dal gruppo, e poi tutta la discussione sulle riforme istituzionali, in particolar modo la riforma del Senato. Per parlare di tutte queste cose, intanto siamo andati al Senato con il senatore Sergio Lo Giudice. Buongiorno senatore.
Buongiorno a tutti voi.
Uno dei 14 autosospesi e uno dei 20 firmatari della proposta Chiti in contrapposizione alla proposta Renzi del governo. Dall'altra abbiamo al telefono con noi il professor Gaetano Azzariti, costituzionalista e da sempre critico nei confronti delle proposte di riforma istituzionale presentate dal governo, dal PD e dal governo. Buongiorno professor Azzariti.
Buongiorno a lei e a tutti voi.
Allora, io inizierei dal Lo Giudice per farci raccontare un po' qual è l'atmosfera, soprattutto nei confronti dei 14 senatori che si sono autosospesi e perché lo hanno fatto.
Ma intanto diciamo che è successo un fatto che non ci aspettavamo e che non ha molti precedenti, noi non ce ne ricordiamo nessuno, sicuramente nella storia del gruppo parlamentare del Partito Democratico e comunque nella storia dell'attività parlamentare recente, cioè dire la rimozione di un componente di una commissione affari istituzionali, di una commissione parlamentare, insomma, qualunque, a causa di una sua posizione di dissenso rispetto alla posizione prevalente. È stata per noi una sorpresa il fatto che fosse stato evocato nei giorni scorsi questa ipotesi, il fatto poi che sia stata messa in pratica sia la rimozione di Corradino Mineo, sia quella di Vanino Chiti, che era il primo firmatario della proposta di legge in cui appunto i 21 senatori del Partito Democratico ci siamo riconosciuti, e ci è sembrato un atto d'imperio che non volevamo così, che passasse sotto silenzio, e quindi per dare la nostra, anche per dare il segnale che il dissenso di Corradino Mineo non era un fatto isolato, ma era l'espressione di una parte del gruppo parlamentare che chiedeva non di più di discussione nel merito di alcuni punti della riforma, abbiamo deciso di fare questo atto, di porre al gruppo, presentare al gruppo l'autosospensione della nostra appartenenza al gruppo, nell'attesa di un momento di confronto.
Che dovrebbe essere martedì, se non erro, c'è cioè un'assemblea
sì,
del gruppo del Partito Democratico.
È già stata fissata per martedì mattina l'assemblea del gruppo, in cui io spero che prevalga la ragionevolezza e si possa superare questo momento.
Professor Azzariti, da costituzionalista e da osservatore attento e da studioso della materia costituzionale, come può essere letta nel contesto della situazione del nostro paese quanto è accaduto al Senato tra ieri e l'altro ieri?
Ma certamente è una decisione anomala, in effetti non sono precedenti, è un'applicazione particolare, diciamo così, del regolamento del Senato, perché il regolamento del Senato prevede la sostituzione di membri delle commissioni, ma questa è una norma che essenzialmente prevede la sostituzione in caso di impedimento, di difficoltà del parlamentare membro permanente. Normalmente la sostituzione avviene o perché un membro della commissione fa altro, diventa ministro, diventa presidente di qualche altra commissione o qualche altra organizzazione dell'attività della Camera, oppure per competenze specifiche. In un caso particolarmente complesso c'è un deputato che ne sa più di un altro, allora viene sostituito per una fase. Non è mai stata utilizzata questa misura, questa regola, per sanzionare in termini di carattere disciplinare. Ci troviamo per la prima volta di fronte appunto ad un uso anziché l'articolo 31 parla espressamente di sostituzione, qui non ha una sostituzione, abbiamo appunto una destituzione di un membro del Parlamento e il cambiamento della composizione della Camera, il che incrina un attimo, fa un po' a botte con i principi costituzionali. Come tutti sanno, la nostra Costituzione dice che i singoli parlamentari rappresentano la nazione, non rappresentano i partiti politici. La dialettica parlamentare interna, il confronto, il conflitto, è il sale della democrazia e del contrasto e della discussione parlamentare stessa. Questo, come che la si pensi, non è che Mineo o chi per lui rappresentava un'opinione politica, evidentemente in questo momento in dissenso rispetto a quella maggioritaria del governo di riseguito, ma il Parlamento non può essere, come dire, la longa manus né della maggioranza né tantomeno del governo in materia costituzionale. E allora quello che sì, più, diciamo, preoccupa dal punto di vista costituzionale è questa compressione del dibattito. Se non si dibatte quando si cambia la Costituzione, non so io quando si dibatte, questo è temibile, ecco.
Avrei una domanda per il senatore, ma domani era in programma, così leggevamo, l'Assemblea nazionale del Partito Democratico, ma ci sarà quindi questo incontro?
Assolutamente sì, che sarà senz'altro anche un momento, diciamo, di dibattito del nostro partito, in cui immagino che verrà fuori anche questa vicenda, su cui naturalmente, anche per collegarmi a quello che diceva prima il professore, io vorrei mettere in evidenza più il dato politico che quello, diciamo, giuridico, nel senso che al di là del fatto che appunto la rimozione di un senatore da una commissione possa essere più o meno consentita attraverso una interpretazione che comunque io considero forzata dei regolamenti parlamentari, io voglio sottolineare un dato politico che è questo. Noi siamo in presenza di un nuovo partito, un partito che sta cambiando pelle anche solo per il fatto che sta crescendo, un partito del 40% è la realizzazione di quel partito a vocazione maggioritaria che aveva immaginato Walter Veltroni, qualcuno ha parlato di un partito della nazione, quindi un partito interclassista che sia in grado di cogliere interessi, esigenze diverse. Cioè stiamo andando verso un partito democratico, diciamo, all'americana, cioè di un partito democratico molto ampio, al cui interno inevitabilmente, al di là della, come dire, di quel morbo delle correnti strutturate che hanno prodotto dei danni in epoche passate, inevitabilmente dovranno trovare posto anche delle aree culturali, delle aree politiche differenti. Se noi vogliamo veramente che quel 40% permanga come dato consolidato e magari, se vogliamo addirittura puntare ad avere per appunto un partito del centro-sinistra autosufficiente, è necessario che lo trasformiamo in un partito che sia in grado ancora di più di stare attento alle pluralità interne, che faccia un po' di fatica in più rispetto alla composizione delle esigenze, dei punti di vista. Io credo che questo sia un nodo che Matteo Renzi deve sciogliere, perché il decisionismo con cui lui sta gestendo questa fase, la dinamicità, la ritmicità delle sue azioni è sicuramente un dato che sta raccogliendo molto successo e che è anche la chiave di lettura della vittoria del Partito Democratico alle europee. Però c'è da fare anche quest'altra fatica, di fare stare all'interno di un partito veloce, di un partito che decide, di un partito che fa in fretta anche la composizione di punti di vista diversi, altrimenti viene fuori una sorta di schiacciasassi che non si fa carico di una complessità e quindi rischia anche di non raggiungere quell'obiettivo, di non consolidare quell'obiettivo di un partito ampio e plurale.
Mi scusi senatore, una domanda, magari anche ci può aiutare anche il professor Azzariti. Allora, lei parlava di dato politico, in effetti però il Parlamento che noi abbiamo è un Parlamento, chiamiamolo così, di nominati, che non riflette probabilmente nemmeno gli equilibri politici all'interno del Partito Democratico. La vittoria all'Europea è stata insomma festeggiata per esempio dalle nostre parti anche con una serie di attriti, quindi voglio dire forse i nodi da risolvere sono oltre quelli del Partito Democratico. Da questo punto di vista forse la chiarezza doverosa anche nei confronti dei cittadini, non solo all'interno del partito.
Guarda, io sono uno di quelli che pensa che noi avremmo dovuto creare le condizioni per andare presto a votare dopo il risultato elettorale della volta scorsa, perché non è solo il fatto che questo Parlamento, come le dice, è un Parlamento di nominati, cosa
sì,
che
è una divulgazione
vero.
Giornalistica, però insomma per intenderci, ecco.
Sì, volevo però precisare che per il mio partito vale meno, nel senso che il 75% dei deputati e dei senatori del Partito Democratico è stato eletto con le primarie, ecco. Quindi è stato scelto direttamente dai cittadini, questo per dire anche che la stessa composizione di questo Parlamento non è direttamente legata a chi gestiva la segreteria un anno e mezzo fa, ecco, c'è stata anche una selezione da parte dei cittadini tra candidati di diverse aree politiche, ma il dato fondamentale è che noi stiamo governando con una maggioranza strana proprio perché queste elezioni noi non le abbiamo vinte, abbiamo avuto un risultato molto diverso da quello attuale. Esiste una differenza quindi di scenario politico tra quello che è stato congelato dal voto del 2013 e quello che è stato invece adesso mostrato dal voto alle europee, che sicuramente è un elemento di difficoltà diciamo di gestione del quadro
politico.
Sì,
chiarissimo.
Io mi auguro che noi superate quello che c'è da superare, in particolare fatta una buona legge elettorale, torniamo a dare la parola ai cittadini.
Professore Azzariti, appunto questo rapporto tra cittadini e Parlamento, cioè di chi ci rappresenta in Parlamento, alla luce di quello che ci sta dicendo lo giudice.
Ci sono una serie di problemi. La prima questione è il sistema elettorale, che non solo è incostituzionale, così come ha detto la Corte Costituzionale, ma per quanto riguarda la scelta dei nostri parlamentari al di là del bene e del male, non mi faccio aggiungere altro, perché comunque inevitabilmente è stata espropriata la possibilità di scegliere l'elettore. Ora che si facciano le primarie del PD è cosa buona e giusta, però certamente non incide sul fatto che i partiti politici presentano una lista e quindi l'elettore è espropriato dalla sua possibilità di scegliere il singolo parlamentare. Questo indebolisce moltissimo anche i parlamentari stessi. Se ci troviamo in una situazione di questo tipo, di carattere, non voglio usare l'espressione di cattatoria perché io non amo i temi, le parole forti, certamente in cui si vedono certe insofferenze nei confronti del dissidio interno, e anche perché i parlamentari in qualche modo non hanno una legittimazione loro propria, cioè espressione diretta di una scelta del corpo elettorale nel suo complesso. È vero che devo dire. Lei accennava al fatto che i parlamentari del PD particolare sono espressione di un diverso periodo, quando Renzi non aveva ancora ottenuto tutto ciò che ha ottenuto, però anche vero, mi faccia dire che mi sembra che dopo i Renzi molti parlamentari si sono in qualche modo ricollocati. Diciamo così. Tanto è vero che sono soltanto 14, non posso che apprezzare, perché in qualche modo dimostrano, come dire, una diversa prospettiva, una possibilità di apertura del dialogo, però sono appunto soltanto 14 rispetto a 107 senatori. Quindi insomma voglio dire la libertà del parlamentare, che ovviamente, ma non lo dico senza nessuna ironia, comporta anche il fatto che il singolo parlamentare poi, come dire, passi dalla parte di Renzi, diciamo così. Bene, non capisco perché non possa anche legittimamente comportare il fatto che qualche dissidio ci sia, anche la riargomentazione il 40%. Io non so bene, nessuno di noi può sapere qual è la volontà esatta di questo 41% che hanno votato il PD, ma posso immaginare, è altamente probabile, che all'interno di questo 41% ci siano civatiani, anticivatiani, renziani, e insomma è un partito complesso e complicato.
Una domanda ad entrambi: questa vicenda che sta salendo e che dovrà essere risolta nei prossimi giorni, secondo me sta sollevando un polverone che impedisce agli italiani di capire poi dove si vuole andare, in che direzione si vuole andare. Allora, c'è una proposta del governo, c'è una proposta firmata da 20 deputati del Partito Democratico, Calderoli e la Lega presentano la loro proposta, Forza Italia non si sa, gli italiani non capiscono più niente, e poi finirà magari nel modo peggiore questa vicenda. Che cosa dice lei, professore?
Se mi permette una battuta, vuol dire che non solo gli italiani non capiscono più nulla, ma è difficile anche da parte dei tecnici, perché il l'effetto maggiore di questa riforma è che, tra l'altro, si fanno rimozioni di questo tipo intanto in assenza di un dibattito in commissione che sta discutendo, è vero, sta discutendo gli emendamenti, ma in realtà sono ancora coperti, nel senso che non sono ancora stati presentati gli emendamenti importanti, cioè quelli del governo, quelli che verranno proposti da i relatori Finocchiaro e Calderoli. Quindi c'è un'assenza di dibattito. Per quanto è dato sapere, cioè il disegno di legge del governo posto come testo base, c'è un problema di fondo che è difficile far capire agli italiani, forse non so, è difficile farlo capire. Si discute molto su tutti i giornali su se debbono essere eletti e pagati o meno i senatori, ma nessuno dice che cosa deve fare il Senato della Repubblica. Il maggior difetto del governo, del disegno di legge del governo sul Senato, è che questo Senato, previsto così come disegnato dal disegno di legge, non farebbe quasi nulla salvo emanare pareri che poi la Camera può tranquillamente superare al massimo con una maggioranza assoluta. E allora io auspicherei che si discutesse chi ha presentato un disegno di legge che può essere considerato migliore o peggiore. Io credo che sia più strutturato, ma il giudizio personale. Bisogna scegliere un modello, anziché andare avanti a forza di battute, di frasi, non paghiamo i senatori. Ma che vuol dire? In Germania, molto spesso si cita, c'è un senato, diciamo un Bundesrat, in cui i senatori non vengono eletti direttamente, ma nominati dai Länder, dalle regioni, da corrispondente alle regioni in Germania. Sì, ma lì hanno tutte altre funzioni. Allora si facesse un Senato federale, cosa che non è. Si facesse un Senato delle garanzie, così come vuole Chiti, e allora ha un senso eleggere direttamente i senatori. Si ragioni sulle cose anziché sugli slogan o le parole d'ordine. Questo è il mio auspicio.
Grazie, professore. Lo giudice.
Ma io volevo mettere in evidenza un aspetto, cioè dire che sul fatto di fare la riforma del Senato siamo tutti d'accordo, e nel gruppo parlamentare del Partito Democratico siamo anche d'accordo sostanzialmente all'unanimità sulla gran parte delle misure da adottare. Siamo d'accordo per esempio sul fatto che si elimini la doppia fiducia al governo, cioè quindi che il nuovo Senato non dia la fiducia al governo e quindi si riservi alla Camera dei Deputati il compito di garantire la governabilità, il che solo può giustificare poi un sistema elettorale con una forte componente, con un forte premio di maggioranza come quello che si va delineando. Siamo d'accordo sul fatto che il Senato non voti più le leggi di bilancio e che quindi no, anche in questo caso non diventi determinante per la sopravvivenza del governo. Siamo d'accordo sul fatto che sulla gran parte delle leggi non ci sia più la doppia lettura, quindi non ci sia più quel ping pong che alle volte rallenta i provvedimenti, anche se devo dire alle volte aiuta anche a sanare degli errori.
Però mi scusi, lo giudice, alla Camera è successo quello che è successo per la responsabilità civile dei giudici, e il Presidente del Consiglio ha detto: beh, ci penseremo al Senato. Ma allora bicameralismo perfetto serve o non serve? Perché il problema è proprio questo.
Stavo proprio citando sì. Questo caso, appunto, alle volte può essere anche utile un supplemento di riflessione in più, come è successo per la responsabilità civile dei magistrati. Però lì, come dire, si è trattato anche di una, errore politico che evidentemente poteva essere anche sanato in origine, a cui si può porre rimedio, diciamo, con maggiore attenzione alle dinamiche parlamentari, che evidentemente non c'è stata in quel caso. Comunque noi riteniamo che sia bene che solamente in alcuni casi la Camera e il Senato intervenga in seconda lettura. C'è un punto fondamentale, che è quello che riguarda, come diceva prima il professor Azzariti, il tema delle competenze, ma che è legato poi anche alla forma di elezione dei deputati. Matteo Renzi chiede che i deputati vengano eletti indirettamente. Nella proposta del governo si parla di un'elezione da parte dei consiglieri regionali di alcuni loro rappresentanti e dell'assemblea dei sindaci di loro rappresentanti, con poi appunto un rallentamento, un abbassamento molto forte delle competenze a loro riservate. Noi riteniamo un Senato che sia un Senato delle garanzie, cioè dire un Senato che riesca in qualche modo a contemperare l'attività della prima Camera, una Camera appunto fortemente maggioritaria, costruita per poter dare un forte consenso al governo. E, diciamo, accanto a questa Camera ci possa essere un Senato che invece curi un po' gli elementi di garanzia, che esercita una funzione di controllo sulle leggi principali, che intervenga sulla questione del rapporto con l'Europa, le leggi europee, sul rapporto con le regioni, che sia meglio che il Senato sia eletto direttamente dai cittadini, sì, con la disponibilità a mediare su questo punto, a trovare delle soluzioni di compromesso che magari alla fine si troveranno anche, perché poi sul tappeto, si diceva prima ancora, gli emendamenti dei relatori non sono stati resi noti, sul tappeto ci sono anche delle proposte differenti. E al di là dei 21 firmatari della proposta di Chiti, ricordo altri 20 che proponevano per esempio di eleggere i senatori con un listino legato ai consigli regionali. Ci sono diverse ipotesi, c'è l'ipotesi dell'assemblea ampia alla francese. Troviamo un modo che possa dare una maggiore dignità, maggiore riconoscimento a questa assemblea, consentendo, ecco,
però forse sarebbe il caso, lo giudice, insomma, che queste discussioni avvenissero in maniera un po' più trasparente, un po' più chiara e un po' più comprensibile poi agli italiani, che poi saranno l'oggetto di questa questa riforma. Sì, brevemente, perché siamo quasi in chiusura.
Una battuta solo, c'è un punto che riguarda questa cosa che lei diceva, su cui noi avevamo insistito ed è stato un po' anche uno degli elementi di frizione. Noi abbiamo fatto una lunga discussione all'interno del nostro gruppo, una lunga discussione all'interno della Commissione Affari Istituzionali. Alla fine il testo base scelto dai relatori per poter poi procedere a una discussione, a un'attività di emendamento su quel testo, era esattamente il testo del governo. Sarebbe stato forse meglio, di maggiore chiarezza, che un pezzo di quel dibattito fosse finito in un nuovo testo. Invece ci siamo inchiodati a quel testo e adesso ancora non si sa bene come.
Siamo tornati al punto di partenza. Grazie allora, Sergio Lo Giudice. Io mi fermerei qui con lei. Naturalmente torneremo sull'argomento, perché di quelli che sono dirimenti, insomma, no? Qualcosa succederà. Grazie. Grazie allo giudice.
Grazie, grazie davvero, anche perché poi si diceva erano 20-21, sono rimasti in 14, quindi è ancora forse più un gesto eroico, come citando
una situazione
sempre
liquida, dice Bauman. Professore Azzariti, però rimane il dato di fondo che cambiare le costituzioni non dovrebbe essere. Pronto? È caduto anche il professor Azzariti. Proviamo a richiamarlo. Natalia.
Proviamo a richiamarlo, perché la domanda che volevo fare io ce la siamo dimenticata, non ci dobbiamo fossilizzare nemmeno sempre sugli stessi argomenti, però di fatto probabilmente sembrerebbe che il peccato originale della futura riforma sta sempre nel fatto che quando si è andata a votare, stiamo parlando appunto di un anno e mezzo fa, non si parlava di votare per un'assemblea costituente. E il nodo politico, secondo me, a cui faceva riferimento anche il senatore Lo Giudice, dice, però resta quello, nel senso che i rapporti tra Parlamento, governo e cittadini sono frutto a quel punto di un'assise molto molto ristretta. Cioè, siamo riusciti a raggiungere nuovamente il professor Azzariti. Professore,
Eccoci, sono tornato.
Mi scusi, io stavo ragionando insieme ai nostri ascoltatori, ecco, su questa cosa. Siamo in chiusura, però vorremmo capire. Allora, io stavo riflettendo su questo fatto. Forse il peccato originale di una futura riforma resta sempre lo stesso, che gli italiani non hanno votato per un'assemblea costituente. Quindi forse questo fatto di dover giocare le carte in pochi probabilmente compromette la futura l'architettura istituzionale, costituzionale soprattutto.
Istituzionale.
Cioè, voglio dire, nel 46 in poco tempo hanno fatto un sacco di roba, qui non si riesce a fare niente.
Sì, no, ma vabbè, ma gli italiani non è che non hanno votato per un'assemblea costituente, hanno votato per il Parlamento europeo, non hanno votato per il governo, hanno votato per tutt'altro. Adesso è un'interpretazione strettamente politica quella che fa dedurre dal 41% un mandato, non dico costituente, ma di revisione costituente.
E non è neanche una novità, no? Perché anche Berlusconi
non è neanche una novità, ma
ha usato quest'arma.
Appunto, ma capisco il realismo politico, ma mi faccio dire a come dire un ingenuo giurista che queste cose fanno un poco sorridere dal punto di vista come dire strettamente dei rapporti tra poteri. Tutto si può, la politica può far tutto, ma è una retorica quella, è semplicemente puramente una retorica. Ripeto, io l'articolo 138 della nostra Costituzione, se ci vogliamo fermare alla concretezza delle norme, non alle parole della politica, alle vuote ogni tanto o vaghe o retoriche parole della politica, l'articolo 138 permette al Parlamento di revisionare la Costituzione, non di stravolgerla, ma di revisionarla. Quindi io non è che dico che l'attuale Parlamento, che pure ha un sacco di problemi, non possa modificare il testo costituzionale, ma lo dovrebbe modificare nella lettera, sotto la lettera e lo spirito della Costituzione, e lo spirito del 138, il senso proprio della nostra Costituzione è che le Costituzioni si cambiano, non purtroppo per Renzi, con la velocità o con colpi di mano, ma con un'attenta riflessione, con maggioranze ampie, con grandi discussioni. Questa è il senso, la logica della revisione costituzionale, altrimenti non si capirebbe perché c'è una doppia lettura, doppia lettura di Camera e Senato, maggioranze qualificate, una possibilità di referendum. Ma la nostra Costituzione dice al governo, in primo luogo al Parlamento, se cambia la Costituzione pensaci bene e ascolta tutte le voci. La cosa più significativa in termini negativi è esattamente che si opera all'opposto. Ma che ci voleva far parlare Mineo, farlo discutere, lavorare in commissione e magari prendere atto di avere un'altra maggioranza e comunque arrivare ad un compromesso parlamentare? Parlamentare, le parole hanno un senso. Se non si parla, non si discute, se non si arriva a un compromesso, Parlamento in materia di revisione costituzionale non si arriva da nessun, è temibile. E purtroppo oggi la politica, siccome potremmo fare tanti discorsi, siccome per 30 anni fate modifiche costituzionali o giustificazioni di altro tipo di natura politica che possono essere più o meno condivise, certamente. Perché sì, modo cerca di forzare la mano sulla Costituzione.
Referendum centrosinistra, professore, perché mica l'abbiamo dimenticato, il referendum costituzionale che si sigillò, insomma, poi ecco, alla fine
nel 2006
è stato un pateracchio.
Rifiutò una grande riforma, rifiutò nel 2006, ma però voglio dire, purtroppo il centrosinistra ogni tanto ha combinato qualche pasticcio. La riforma del titolo quinto, che adesso si deve cambiare, purtroppo fu approvata dal centrosinistra per una manciata di voti, a dimostrazione di come la Costituzione, per una manciata di voti, non si può cambiare, non si deve cambiare, e se si cambia è una revisione costituzionale debolissima. Io vorrei fare questa previsione, non so quello che succederà delle riforme costituzionali ovviamente, ma anche se si dovesse arrivare alla fine del percorso per una manciata di voti, ma insomma si approverà una brutta revisione costituzionale. Quale che sia il contenuto? Brutta perché debole, brutta perché in qualche modo una Costituzione di maggioranza, mentre noi professori di diritto costituzionale spieghiamo alla prima lezione di diritto costituzionale che le Costituzioni sono i pactum consociationis, cioè i patti di tutti, approvati da maggioranze e da minoranze, comprese le minoranze.
E forse questo è il messaggio che deve passare anche è il messaggio che deve passare anche attraverso gli organi di informazione, che insomma dovrebbero correttamente, no, interpretare, leggere e proporre no, interventi di questo genere, è quello che noi vogliamo fare. Noi però temiamo che avvicinandosi l'estate possa succedere in Italia quello che è già successo tante volte, che passano indicazioni di carattere normativo e legislativo in assenza totale degli italiani impegnati al mare. Questa è una lettura pessimistica, professore?
Beh, io spero che sia... attenuino le parole e ci si concentri sulle cose. Esatto. Per ora sentiamo parole roboanti,
tante parole.
No? Veti, controveti, parole che hanno poco senso costituzionale effettivamente. Mentre io vorrei veramente che qualche giornalista, visto che sto parlando con lei, chiedesse alle persone se poi conoscono cosa deve fare,
esatto,
il senatore. Perché
esatto.
Qual è la differenza tra un delle cose complicate, non sto negando che sia cosa complicata, però lo sforzo dovrebbe essere questo, perché la scelta è di modello costituzionale. Allora chiedere a qualcuno, spiegandogli magari prima di che stiamo parlando, e vorrei che Renzi e tutti i nostri parlamentari ci spiegassero qual è la differenza tra un senato delle garanzie e un senato dei pareri, qual è un senato delle regioni o qual è un monocameralismo perfetto.
Beh.
Di questo dovremmo discutere, cose un po' più complicate.
Voi ne discuterete oggi pomeriggio alla Camera per il libro, per la presentazione del libro di Ingrao, no? Riforma del Senato, la proposta di Ingrao, una proposta fatta circa...
Io consiglierei a molti la lettura, perché sono scritte nell'85, 30 anni fa, con un dialogo con Bobbio. Beh, insomma, una impressione, perché a leggere quei testi si possono condividere o meno ovviamente le proposte, però si capisce la complessità, la discussione che riguardava le cose, e certo non troverà né in Bobbio né in Ingrao né nelle discussioni di quel tempo nessuno che utilizza espressioni sprezzanti nei confronti di chi la pensava in modo diverso dal suo.
Grazie professor Lazzariti. Buon lavoro.
Grazie
a risentirci, perché pensiamo che ce ne sarà la necessità nelle prossime settimane, magari nei prossimi mesi. Grazie per la disponibilità, professor Lazzariti. Buon lavoro.
Arrivederci.
Chiudiamo questa pagina, pubblicità, luce verde, e poi parliamo di censura cinematografica.
103.3.